Direi che la prima cosa che vorrei chiederti, abbiamo parlato di economia, abbiamo parlato di uno stato in dissesto. Io vorrei aggiungere che nel 19 i giovani, proprio i giovani, sono quelli che hanno creato le prime dimissioni del ministro Saad Hariri, figlio di Rafik Hariri, che poi adesso è stato ridominato un'altra volta. Cioè, qua mi sembra che succeda di tutto in questo paese, ma poi alla fine non cambia niente. Cioè, ritorniamo sempre nella solita divisione interconfessionale, l'economia affonda e questo paese non riesce a cambiare sistema. E direi che è proprio questo che le giovani generazioni reclamano a gran forza. Un cambiamento di sistema che del resto tu stessa qui nel tuo libro accenni, quando dici abbiamo già sottolineato che serve una rivoluzione economica capace di mobilitare tutto il potenziale umano nazionale e quello delle sue risorse naturali, allo scopo di mettere fine alla dipendenza economica rispetto agli aiuti stranieri e di risolvere i problemi del debito, dell'impoverimento e della disoccupazione. Non può esserci infatti riforma politica se l'economia non riesce a rompere le costrizioni che la bloccano. A questo punto aggiungiamo che serve risvegliare anche tale coscienza libanese perché emergano visioni a lungo termine. Qui mi sembra che sia stata chiarissima, cioè qua bisogna scardinare il sistema. Però se tu scardini il sistema interconfessionale, e scardini l'equilibrio, che facciamo? Ritorniamo di nuovo alla guerra civile? Ecco, il problema è proprio questo. Forse le nuove generazioni riusciranno a fare quello che viene chiamato il salto dalla cavalletta, cioè a un certo punto a superare queste divisioni confessionali e a lanciare, a spingere il paese su riforme che realmente possano dargli una collocazione, una giusta collocazione economica internazionale, perché così continuando, questo paese, a parte il fatto che è fallito, insomma, non mi pare che ci siano alternative. Qui ci sono ormai i donors, quelli che vengono chiamati i paesi donatori, tra cui la Francia, il Fondo Monetario Internazionale. Che poi a un certo punto si stancheranno pure di dare soldi a un paese che non riesce a uscire fuori da schemi che ormai, come giustamente dicevi te, hanno ormai 100 anni. Non è che gli schemi vecchi debbano essere decisamente rifiutati perché sono vecchi, ma quando però non rispecchiano più determinate realtà, ma oltre, però direi, oltre l'aspetto confessionale. E mi chiedo se in un mondo islamico, dove i cristiani maroniti occupano un certo ruolo minoritario a questo punto rispetto agli arabi, perché gli arabi sono circa il 60-65% adesso della popolazione, mentre i cristiani maroniti stanno intorno ai 30-33-32%, quindi è la metà, appunto non avrebbero più quel ruolo che invece oggi hanno. Quindi direi su questo argomento forse. Ecco, poi potresti dirci qualcosa di più? Cioè, tu come la vedi questa rivoluzione che in fin dei conti tutti reclamano ma che nessuno fa?
Allora, innanzitutto, come dire, bisogna dare un dato di fatto. Allora, a ottobre dell'anno scorso, di fronte alla crisi economica, che è anche una crisi, sociale, ovviamente, ricordiamolo, tanti giovani devono emigrare perché non hanno un futuro. Tantissimi studiano moltissime lingue, studiano all'estero e poi cercano di tornare. Io ne ho incontrati alcuni in Francia e in Germania. Li ho voluti incontrare fuori proprio per capire anche le loro intenzioni, perché sapevo che molti, diciamo quasi disperatamente, compiuti gli studi anche ad alto livello, cercano di ritornare nel paese. Fa parte di quella coesione di cui parlavo prima. Ecco, a ottobre dell'anno scorso, moltissimi giovani, giustamente ha detto il professor Lizza, sono scesi in piazza, così come abbiamo visto peraltro nel Nord Africa, in altri paesi del vicino Oriente, ma l'abbiamo visto anche in America Latina. Cioè c'è stato un momento di grandi manifestazioni. Ogni paese poi, con alcune ragioni o peculiarità. La caratteristica che io vorrei sottolineare, il Libano, certo, moltissimi giovani, moltissima popolazione con grandissima dignità e grandissima, mobilitazione pacifica, e la cosa straordinaria è che sono scesi in piazza musulmani e cristiani insieme. Quindi quando io prima dicevo un paese che colpisce per la sua resistenza agli identitarismi, che sono poi quello che suscita l'odio, cioè gli identitarismi esasperati sono quelli da cui nasce poi anche l'attentato di Nizza, no? Ovviamente non è stato soltanto una risposta forte e decisa a fare argine all'ISIS che cercava di arrivare dalla Siria, ma è una resistenza anche interna, proprio a chiunque voglia pensare tutte le tensioni sociali in questo momento come tensioni tra religioni. Bisogna superare la logica, come dicevo prima, un po' dei padrini interni ed esterni, bisogna creare quel concetto di cittadinanza, e la popolazione è esattamente quello che chiede. A ottobre dell'anno scorso chiedeva di superare che cosa? Superare la logica che dicevo prima di queste grosse famiglie che si sono arroccate sul potere perché hanno fatto la grande ricchezza degli anni precedenti. Hariri, Saad Hariri è figlio di Rafik, tutti nel paese parlano, musulmani e cristiani parlano con grandissimo rispetto di questo Rafik Hariri, che è stato ucciso perché tentava una svolta nel paese. Perché ne parlo con grandissimo rispetto? Perché persona equilibrata che ha saputo dare stabilità al paese in quel momento storico. Il figlio, a detta di tutti, non è all'altezza del padre, come a volte succede, diciamo è più un equilibrista che una persona che porta stabilità, tantomeno economica. E a ottobre scorso la piazza si è pronunciata in maniera netta e precisa, tanto che poche settimane dopo Saad Hariri si è dimesso. È subentrata una fase di formazione del governo, il governo Diab, poi ad agosto, di fronte alla tragedia dell'esplosione al porto di Beirut, la devastazione del quartiere Karantin e non solo, e la popolazione esasperata è scesa di nuovo in piazza, è caduto anche il governo di Diab, il quale però da agosto scorso ancora, lui è primo ministro uscente, quindi tutto ciò che c'è da disbrigare, diciamo così, di ufficio ancora lo disbriga Diab. Nel frattempo è stato chiamato un tecnico esterno, che era quello che la piazza voleva, cioè una persona competente esterna, era un diplomatico del paese, quindi un ambasciatore richiamato, però ce l'aveva quella parvenza di formazione esterna e svincolato, che poteva piacere anche molto alla comunità internazionale, al presidente francese Macron per esempio, che ovviamente per forti legami da sempre dal governatorato con il paese, è stato il primo ad arrivare subito dopo l'esplosione e ha raccomandato assolutamente proprio questo, cioè una classe politica che fosse lontana da tutti gli scandali, perché poi in questi anni abbiamo avuto anni di pace, anni di difficoltà economica, ma non a caso anche di grossissimi scandali. Allora la gente ha spessissimo un problema con l'energia elettrica, nonostante che paghino tasse molto molto alte, altri disservizi di ogni genere, l'inquinamento per esempio, sono state fatte delle politiche dissennate che non hanno neanche permesso poi di riempire le casse del paese, le casse si sono svuotate uguali, e nello stesso tempo hanno fatto politiche per l'ambiente assolutamente disastrose. Quindi di fronte a tutto questo serviva una figura, è stato tentato con questo tecnico, però non ce l'ha fatta a formare il governo, cioè il sistema ha rifiutato una personalità esterna. Ora, anche un po', diciamo, per disperazione, ma bisogna vedere se anche Hariri è stato richiamato. Hariri, perché in qualche modo lui, se poi prende veramente in mano il governo, sarà per lui la quarta volta che è primo ministro, e quindi in qualche modo si va un po' su una figura che ha già creato delle coesioni, degli equilibri, e quindi forse in questo momento può servire, ma non è quello che ha chiesto la piazza. Se pensiamo che adesso ottobre è stato un anno dalle prime manifestazioni, tra l'altro le proteste sono proseguite anche durante il primo lockdown che c'è stato in Libano con tutte le difficoltà, Adesso, diciamolo anche, la popolazione è veramente in preda a grossissime difficoltà. Sono dati dell'ONU, il 55% della popolazione sta sulla soglia di povertà, sta scendendo al di sotto della soglia di povertà. Gli ospedali poi sono stati messi a durissima prova dal Covid, già erano strutture, poi il Covid. Adesso in questo momento ci sono di nuovo, pochi giorni fa è stato avviato il secondo lockdown totale del paese, 30 giorni per tutte le difficoltà del Covid, in più tutti i disastri, 6.000 feriti, potete immaginare, non si curano in un giorno con degli effetti pesantissimi sulla popolazione. Quindi è un momento estremamente, devo dire, precario. Il libro è uscito a luglio, doveva uscire prima per il lockdown, è slittato di qualche mese. Vedevo un paese fortezza che quindi resisteva, adesso direi che farei il tifo ancora molto di più, perché diventa sempre più difficile resistere. La resilienza è un po' il tratto caratteristico di questo popolo così coraggioso, così intraprendente. Di nuovo cito questa statua fatta con le macerie, fatte con i rottami, che si staglia al porto di Beirut, che dà l'idea veramente di una grandissima dignità. Però questo è quello che si avverte attraversando il paese. Però certo non può bastare solo questo, adesso ci vorrà una svolta davvero, perché certi livelli di corruzione possano rientrare, altrimenti non solo non ci piace, non ci può piacere a lungo termine per nessun paese la logica dei no donors, ma se poi da qualcuno da qualche parte dona e dall'altra tutto si perde tra le pieghe, è ovvio che non può funzionare.